Buonasera a tutti. Innanzitutto per il cordiale benvenuto alla mia accademia, fisica, scrittrice e giornalista impressionista. Si è laureata in fisica a Milano e ha lavorato 2 anni all'École Polytechnique di Parigi. Ha insegnato per diversi anni fisica e matematica nei licei. Ha condotto varie trasmissioni di divulgazione scientifica per la radio e la TV e collabora a diverse testate giornalistiche. Ha scritto vari libri, tra i quali ricordiamo Le giacche degli allenatori, Ora che cominciava a piacermi, Prossima fermata e poi Dove nasce la nuova fisica, Einstein, Hawking e gli altri alla corte Sorbet. Il libro che offre oggi la nostra riflessione racconta tutti i dettagli più curiosi sul più grande ritrovo di fisici della storia, partendo dalla famosa foto del 1927 sulle scale dell'Istituto Sorbet a Bruxelles, in cui sono ritratti 29 personaggi, quasi tutti fisici, 17 dei quali erano e sarebbero diventati premi Nobel. Personaggi che si ritrovano per dialogare e confrontarsi sulle scoperte e sulle ultime novità in merito alla fisica di quanti. Menti brillanti, più uniti per ogni cedimento che ogni 3 anni si ripete alla corte dei regnanti del Belgio, il tutto pagato da Sorbet per tenere sotto controllo le novità della scienza. Nel libro l'autrice dà conto in particolare della guerrita discussione tra la teoria probabilistica della fisica quantistica di Bohr e quella più realistica di Albert Einstein, ma anche di tanti altri discorsi che si intrecciano tra una portata e l'altra, di quella storica cena dove ogni personaggio chiamato in causa rende credibili le proprie teorie e i propri pensieri in relazione ai propri vizi e al proprio vissuto storico. La cena di per sé crea un microcosmo dove lo scienziato, finalmente a proprio agio, può essere libero di rivelare le sue manie. Ma di cui infatti alzava 3 volte la forchetta e la riabbassava prima di metterla in bocca per paura di scottarsi. Il cuore formava triangoli con le posate, la base doveva essere allineata al tavolo e ne calcolava l'area, oppure costruiva un treno come bollite di pane, facendo le cose su primari e immaginari. Mentre Einstein amava fastidiare i bicchieri col coltello, oppure incrociarsi di pane, e se gli avesse servito un piatto, avrebbe prima disposto il cibo in secondo del colore, da più chiaro a più scuro. Abbiamo anche un nuovo libro di Gabriella Grayson, 6 donne che hanno cambiato il mondo, che narra le vite, le ricerche, le conquiste personali di 6 donne che sono giunte ad alcune delle scoperte più importanti del XX secolo. Si tratta di Marie Curie, è arrivato.
Questo è quello che
ci va. Ah,
ci vediamo, lo vede proprio.
Eccolo. Allora, questo secondo libro è 6 donne che hanno cambiato il mondo, che narra le vite, le ricerche, le conquiste personali di 6 donne che sono giunte ad alcune delle scoperte più importanti del XX secolo. Si tratta di Marie Curie, chimica polacca che non poteva frequentare l'università, Lisa Meitner, fisica ebrea che era odiata dai nazisti, ovviamente, Henry Netter, matematica tedesca, Rosalind Franklin, cristallografa inglese, alla quale scipparono le scoperte, Eddie Lamar, viva hollywoodiana, che fu anche ingegnere militare e inventrice del wireless moderno, e Mileva Maric, sì, storica serba che fu messa in onda dal marito Albert Einstein. Domani esce in libreria un nuovo lavoro di Gabriella Grayson, cioè oggi, storia di tutte le super donne che hanno fatto la scienza. Eccolo qua, edito da Salani. Questo libro raccoglie 20 storie sulle vite di 20 scienziate, corredate da 20 pubblicazioni di queste donne straordinarie, che con intelligenza, amore, perseveranza e passione hanno contribuito all'avanzamento della scienza e del progresso, un racconto dell'universo femminile della scienza di cui dobbiamo andare tutti fieri. La verità, credita da Raymond Tancini, Maria Montessori, Ada Lovelace, i pazzi e tante altre, con l'autrice, hanno lavorato un team di illustratori e artisti internazionali, tra cui Faga Negrini, Guido Scarabatto, Manuel Fior, Gianni De Conno. Passo subito la parola alla bravissima, sono contenta che sia tutto il tempo, alla bravissima Gabriella Greso.
Dunque, grazie per la presentazione, molto, mi è piaciuta molto. Grazie dell'accoglienza. Io sono a Roma in questi giorni perché sto provando per lo spettacolo su Marie Curie, che mi chiamo il 7 novembre, e sono venuta in tutta fretta, pur malata, perché sono influenzata, mi fa male la gola, eccetera, perché ho visto i lavori che fate, complimenti, avete uno spazio bellissimo, è un piccolo gioiello prezioso questo ritrovo, elementi più aperte, più illuminate, senza nessuno schema, senza nessuna costrizione, si trovano qui e parlano, e dialogando si può cambiare qualcosa nella nostra società, esattamente come hanno fatto questi fisici. Mi fa piacere ancora di più venire qui e parlare dell'incredibile cena dei fisici quantistici, perché in questi giorni si festeggiano i 90 anni da quella cena. Esattamente il 24 ottobre del 1927 si sono riuniti, e poi la foto è stata scattata, questa foto che vedete qua sotto, è stata scattata il 29 ottobre del 1927, alla fine di 5 giorni che hanno passato insieme. Questa fotografia è stata una mia ossessione. Io sono cresciuta con questa fotografia quando mi sono laureata in fisica a Milano, poi dopo quando sono andata al Corpo Politecnico di Parigi, e addirittura lì era una gigantografia all'ingresso, perché vedevo questi personaggi ritratti e durante il prima e dopo gli esami più difficili, e mi chiedevo: ma che cosa facevano loro al mio posto quando affrontavano gli esami che ho dovuto affrontare io? E mi facevo mille domande, e col tempo sono diventati i miei amici immaginari, eppure erano i più grandi di tutti. Nel XX secolo erano delle vere e proprie rock star. C'era Einstein, c'era Marie Curie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli, c'erano tutti. 29 uomini in posa, 17 erano o sarebbero diventati dei premi Nobel. È stato il più grande ritrovo di cervelli che la storia ricordi. Einstein chiamava quel ritrovo Wichi Sabbath, il riposo delle streghe, perché da quel ritrovo a Bruxelles era possibile creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non c'era, perché queste persone si trovavano nei posti e discutevano, parlavano, tiravano fuori le loro opinioni. In particolare nel 1927 hanno creato la fisica quantistica. La fisica quantistica è nella nostra vita di tutti i giorni, quando usiamo il telefonino, quando usiamo il lettore CD o DVD, oppure quando andiamo a fare una TAC, oppure là fuori vengono i televisori quantum dot, punti quantici. E la cosa che mi piace di questi ritrovi, innanzitutto non ce n'era soltanto uno, ce n'erano ogni 3 anni, il primo è nato nel 1911, e poi sono andati avanti ogni 3 anni a trovarsi a Bruxelles. Io sono andata in particolare a questo ritrovo, che è il quinto, perché questa fotografia la trovavo bellissima. In apparenza sembra una foto scattata come tante, perché tante volte anche noi ci siamo messi in posa come questi personaggi, come quando eravamo alle scuole medie, per esempio, per fare la foto di classe. Eppure da queste facce si capisce tutto. Sono andata lì e questa mia ossessione per questa fotografia l'ho un po' appagata, perché mi sono messa a cercare, a fare ricerca, sono andata nell'archivio Solvay, dove c'erano tutte le lettere contenute dello scambio epistolare che avveniva tra questi grandi, mi sono messa a tradurle, e poi ho cercato tra le biografie di ciascuno il periodo esatto in cui si trovavano lì a Bruxelles, e così ho creato una storia che mi è piaciuta tanto, perché ho ricreato esattamente che cosa hanno fatto in quella settimana, e capendo il loro lato umano, questo che sono alla ricerca io del lato umano dei grandi, è possibile avere un'idea di come anche siamo fatti noi, perché nei loro voli, nelle loro cadute, è bello cercare anche le loro debacle, i loro momenti in cui gli è andato storto qualcosa, il momento in cui hanno delle angosce, delle tristezze, e anche loro ce l'hanno avuto, e così è bello identificarci in loro in quei momenti. Io ho creato questa storia, che poi ho trasformato in libro, L'incredibile cena dei fisici quantistici, e tra un po' si festeggiano 90 anni da questa cena, perché ho trovato anche il menù della serata, e poi ho trovato come erano disposti nella tavolata questi fisici. A fare gli onori di casa c'era la regina Elisabetta del Belgio, e anche suo marito, re Alberto I, la regina Elisabetta del Belgio, Elisabeth Gabriel Valerie Sophie Herzogin Minbayer, nipote della più famosa principessa Sissi. Immaginate la caverna agli Halles di Bruxelles, enorme, sfarzosa, che accoglie tutti in questa tavolata di 20 metri e gli fa mangiare dei piatti veramente di alta cucina. E la cosa bella è ricostruire i dialoghi. Sono andata avanti nelle mie ricerche, ho trovato quello che erano gli argomenti caldi di quella serata, e così ho fatto un lavoro molto accurato, ma allo stesso tempo romanzato di quel periodo. Non era sufficiente, perché la mia passione per questa storia era così grande che non mi è stato sufficiente scrivere un romanzo. Poi ho creato uno spettacolo teatrale che si chiama 1927, monologo quantistico, e lo porto in giro a teatro da 2 anni. Cosa bene, che vengono, si riempie il teatro, le persone hanno voglia di sentire le storie di Einstein, di Schrödinger, di Heisenberg, perché se ci pensate bene, noi sappiamo tutto dei pittori, sappiamo tutto degli artisti, dei cantanti, ma le vite di Schrödinger o di Heisenberg non hanno niente da invidiare a quelle di Mick Jagger o Kate Richards, che ormai sappiamo qualsiasi cosa hanno fatto, eppure hanno avuto anche loro delle vite straordinarie. Quindi la mia battaglia è quella di riuscire a raccontarla a tutti, le loro vite, perché sono veramente belle, e perché nel XX secolo le vere rockstar erano loro. E così a teatro porto questo spettacolo, si chiama 1927, monologo quantistico, sul mio sito www.graysonanatomy.com, ci sono tutte le date, perché andiamo avanti ancora quest'anno, pure sui social network mi trovate, e inizia così questo spettacolo. Vi faccio un piccolo inizio, inizia così. Questa è la storia di una curiosa fotografia, una fotografia che ci sembra di conoscere già, che ci sembra di avere già visto, che sembra facile immedesimarci dentro. La foto mostra 29 uomini in posa, quasi tutti fisici, 17 erano o sarebbero diventati dei premi Nobel, ma poi, quando prendiamo in mano la nostra fotografia e la guardiamo bene, sembra che tra le dita un po' ci sfuga, che attorno al cuore bianco e semplice di questa fotografia, che è quello, lo sappiamo, ci siano delle zone grigie che sembrano appartenere ad un passato lontano. Se guardiamo bene le facce di queste persone in posa, riconosciamo subito Einstein, la cui immagine è più famosa di qualsiasi altra icona pop, da Che Guevara a Madonna. Riconosciamo Marie Curie, perché è l'unica donna. E se vi dico che ha una sigaretta in mano, riconoscerete anche Planck, oppure quello che si sentiva molto figo, appena messo la gelatina in testa e stava attento a cosa facevano gli altri. Lui era Werner Heisenberg, era giovane, aveva 25 anni. Oppure al più anziano, Lorenz, il grande orchestratore, che per la testa che aveva non aveva niente da invidiare ai ventenni presenti. Oppure quello che stava attento a chiunque parlasse, a cosa facevano tutti. Lui era Wolfgang Pauli, era tremendo, stava sempre attento a quello che dicevano gli altri. Oppure uno che se ne fregava di tutti, al centro, Erwin Schrödinger, aveva l'unico vestito con un doppio petto di lana leggero, un papione e dei buffissimi occhialini tondi. Lui se ne fregava di tutto, faceva quello che gli pareva a lui. Nella foto i più importanti sono tutti verso destra, alla sinistra o dietro Einstein. Chi ha fatto questa fotografia sembra che conoscesse la regola secondo cui l'attenzione delle persone cade sempre verso destra, sia che sia 2 pagine di un quotidiano, sia che sia una foto orizzontale. Chi ha fatto questa fotografia si chiamava Benjamin Cupri, il professore fotografo, faceva solo quello nella vita, andare a fotografare i fisici, ed era l'unico che poteva avvicinarli a Bruxelles. L'altra persona dietro la macchina fotografica si chiama Ernest Solvay, era un ricco industriale, e lui che organizzava questi ritrovi. Era un ricco industriale, aveva tanti soldi e voleva fare del bene per l'umanità.
aveva anche un amico prediletto, si chiamava Alfred Nobel, anche lui ricco, anche lui industriale. I due si sentivano sempre la sera e volevano mettere a disposizione i loro soldi per creare qualcosa di imperituro. Allora uno ha deciso di arrivare dopo e creare i premi che avrebbero premiato le idee, le scoperte, le trovate di cui sappiamo tutto. L'altro ha deciso di arrivare prima e di incentivare il nascere delle idee, delle scoperte, delle trovate per cambiare il mondo. Siamo nel 1927, è un sabato per la precisione. L'autunno in Belgio arriva presto, i gradoni sono già ricoperti di foglie, è una mattina del 1927, tutti portavano abiti pesanti, tutti di buon taglio, qualcuno nascondeva un ombrello, altri un cappello, le previsioni dicevano pioggia. Se ci fosse stato un fotografo anche dentro il portone, prima di uscire sulle scale che danno sul parco, avrebbe fotografato l'immagine della sala all'interno da cui sono usciti, immagine di una grande sala quadrata, piena di gente, con molte chiacchiere, instancabili chiacchiere, e anche qualche scherzo infantile tra i presenti, malgrado le facce di pietra che mostrano nella foto che le ritrae veramente. Insomma, poi la storia va avanti, io continuo a raccontare perché sono arrivata a quella cosa, perché si sono posizionati esattamente così, e poi arrivo alla discussione più accesa, al momento in cui c'è il convegno e quindi tutti mostrano il loro racconto di quello che è l'argomento di fisica in quel momento esatto in cui viene effettuato il quinto congresso Solvay, che abbiamo capito che Solvay era amico di Nobel e quindi erano loro che avevano creato questi nuovi spazi. E poi andiamo avanti con la storia, racconto di quali sono gli argomenti di fisica viva che si parlava in quel periodo, poi delle discussioni più accese che c'erano tra questi personaggi. Due che litigavano sempre sono Niels Bohr e Albert Einstein. Niels Bohr è di qua, vediamo se la vedo al contrario, eccolo qui, Niels Bohr la seconda fila, Einstein al centro. Questi due avevano delle teste così grandi che da soli non riuscivano a stare in un'unica stanza. Litigavano continuamente perché uno aveva percorso un'idea ben precisa di fisica quantistica basata sul concetto di probabilità. L'altro invece non sopportava l'idea della probabilità, tant'è che Einstein griderà a Bohr quando lui esporrà la sua teoria: «Dio non gioca a dadi!» La famosa frase che avete sentito anche voi da qualche parte. Ecco, per questo litigavano sempre. E la cosa bella è che in questo ritrovo chi vincerà sarà Niels Bohr. 1-0 per lui. I giochi si chiuderanno, si apriranno più avanti, a metà degli anni 30, con il paradosso del gatto di Schrödinger, a cui farà seguito il paradosso di Einstein, Podolsky e Rosen. I giochi si chiuderanno, si apriranno ancora anche a metà degli anni 70, quando verranno tirate fuori le disuguaglianze di Bell e l'entanglement quantistico. Insomma, questi argomenti sono ancora la fisica attuale. Ma nel momento in cui si sono trovati, di fisica non si sapeva neanche, tutti, la comunità scientifica era comodamente appoggiata sulla rassicurante fisica classica, quella che spiega già tutto. Eppure loro hanno fatto un passaggio in più, hanno cercato di trovare un'altra soluzione per spiegare le cose che ci circondano, in particolare quelle molto piccole, gli atomi. Non si sapevano come erano fatti gli atomi allora, quindi loro discutevano su questo. Niels Bohr era il più grande studioso dell'atomo, era il non plus ultra, era il fuoriclasse assoluto, era il crack dell'infinitamente piccolo. E lui tirava fuori tante delle sue teorie grazie alla scuola di Copenaghen che aveva creato, dove andavano a studiare tutti i giovani talentuosi del periodo, tutti i ventenni. Talentuosi lui li accoglieva e li faceva studiare da lui. E la cosa bella è che in questa scuola di Copenaghen usciranno anche altrettanti geni, esattamente come lo era stato lui. E tutti sosterranno Niels Bohr in questa battaglia intellettuale con Albert Einstein. Poi andranno avanti queste discussioni, arriveremo a una teoria, la teoria ortodossa della fisica quantistica, nata tra le mura di Copenaghen, e finalmente poi ci sarà la cena. Sono arrivata a un punto della storia in cui c'è la cena. E dunque la cena arriva la regina Elisabetta, le fa sedere tutti, non sono tutti invitati, a seconda dei caratteri che avevano ciascuno di loro, avevano un invito particolare. Per esempio, Erwin Schrödinger, quello che vi ho detto che se ne fregava di tutto, era stato invitato e non andò alla cena. Oppure Heisenberg avrebbe voluto andarci, era giovane scalpitante, ma non fu invitato. E così c'erano altri ospiti, ad esempio c'era la moglie di Lorenz, c'era la moglie di un altro fisico, la Muir, e poi hanno fatto delle disposizioni della tavolata in una maniera ben precisa. Dovete sapere che nel 1911, 16 anni prima, Marie Curie, ormai vedova da 5 anni di Pierre Curie, aveva avuto una storia con un altro fisico, Boulanger, l'uomo seduto alla destra di Einstein, coi baffi all'insù. Aveva avuto una storia che aveva fatto uno scalpore, perché figuriamoci, Marie Curie, la stampa intransigente del periodo, Marie Curie girava sempre con un abito nero, tranne una volta che la videro girare con un abito blu e ricordava dei piccoli fiorellini rosa sul petto. Una giornalista delle Figaro si è subito incuriosita e quindi si è intruffolata a casa di Marie Curie e si è messa a cercare tra le sue carte e trovò delle lettere d'amore firmate Paul Langevin. E già stessa cosa a casa di Paul Langevin. Cercò tra le sue carte e trovò le lettere d'amore di Marie Curie. Ne stampò una, ne diede alle stampe una parte. Figuriamoci cosa è successo a Marie Curie, quella che fino a poco tempo prima era considerata la madre devota, l'aiutante solerte per tutti, divenne la polacca, la ladra di mariti. Ma poteva uscire di casa, era una cosa, si fuggiva perché tutti la insultavano, non sapeva cosa fare. A un certo punto riceve una telefonata dopo una settimana, la chiamano da Stoccolma. Le dicono che ha vinto il suo secondo premio Nobel, il primo era in fisica e questo era in chimica. E le dicono anche, non venga a ritirarlo da noi, non vogliamo che lo scandalo arrivi fin qui. Figuriamoci, Marie Curie, non sapeva disperata, la prima volta non era andata a ritirarlo perché era malata, le malattie che aveva contratto per l'esposizione alle radiazioni, insieme a Pierre Curie, le aveva fatti ammalare, non erano andati a ritirarlo. Questa seconda volta un po' di energia ce l'aveva, e però gli hanno detto così, non sapeva cosa fare, finché dopo una settimana riceve una lettera. Vediamo se ce l'ho, ma forse non, vabbè, cerco di andare a memoria. Diceva così, apre e legge, non rida di me se le scrivo senza avere nulla di concreto da dirle, ma sono talmente in collera per le maniere indecenti con cui la stampa si sta ultimamente mostrando verso di lei che sento il dovere di dirle quello che penso. Voglio mostrarle la mia più completa ammirazione nei suoi confronti e anche nei confronti di Paul Langevin, fisico dalle capacità assolute. E quindi non legga le sciocchezze che vengono scritte nei suoi confronti, le lasci ai rettili per cui sono state prodotte. Cordialmente, Albert Einstein. Einstein scrive questa lettera a Marie Curie. Marie Curie questa lettera se la stringe al cuore e la riempì di gioia e ci andò a ritirare il Nobel. Fece la scalinata che l'avrebbero portata a ritirarla a testa alta, fiera come non mai, con due ali di folla ai lati. E tutto questo grazie ad Albert Einstein, che a quella lettera passata alla storia. Bellissima. E quindi a me la storia, adesso faccio una piccola parentesi, la storia di Albert Einstein mi è sempre piaciuta più di tutte. Ho letto 11 biografie di Albert Einstein, perché voglio sapere cosa ha pensato in tutte le situazioni, perché come vedete la fisica è una metafora bellissima, possiamo rivedere tante cose della nostra vita di tutti i giorni, della nostra cose che leggiamo sui giornali o di quello che ci accade. E allora io sono andata a cercare tante informazioni su Einstein. E per collegarmi a questo libro, in realtà queste sei donne, vi svelo la mia selezione, perché sono queste le sei donne che hanno cambiato il mondo? Perché in qualche modo sono legate ad Albert Einstein. La prima che racconto è Marie Curie, per lui era la grande scienziata, figuriamoci. Era la testa in assoluto con cui poter parlare, discutere, dibattere, perché per lui era un grande riferimento. Poi racconto di Lise Meitner. Era la nostra Marie Curie, l'aveva definita così perché lei era austriaca, ebrea, ed era la madre della bomba atomica, anche se a sua insaputa, possiamo dire così, perché non ha mai pensato di creare un tale disastro quando sente delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. E poi poi sono andata avanti nelle ricerche, ho trovato un necrologio fatto a Eminöther, bellissimo, sul New York Times. Mi sono messa a cercare chi era Eminöther e ho raccontato anche la sua storia matematica con un carattere particolare. E si vestiva sempre come le pareva lei, mi invitava a casa gli studenti e perché gli faceva piacere continuare a parlare di fisica o di matematica con loro, quindi gli faceva le torte, le invitava a casa e aveva sempre, era completamente, avete presente quando vengono raccontati le persone che sono geniali con la sindrome di Asperger? Ecco, lei ce l'aveva, ce l'aveva anche Goulart, ce l'aveva anche Turing, insomma, che hanno fatto quel film. E la cosa bella è che di Eminöther è che, per esempio, aveva un ombrello sempre rotto, che ogni volta la vedeva che pioveva e aveva questo ombrello sempre bucato. E gli ha chiesto, ma scusa, ma perché non lo cambi? Perché non ne compri un altro? E perché quando non piove non penso che mi serva un ombrello. Quando piove invece poi io penso, mi serve l'ombrello e lo uso, e ho soltanto questo. Quindi la sua logica era questa. Poi racconto di Rosalind Franklin, che aveva fotografato con i raggi X il DNA. Poi racconto della prima moglie di Albert Einstein, Mileva Maric. E beh, molti, qui c'è una storia controversa, molti dicono che è lei quella che ha dato tutte le informazioni ad Einstein per poi vincere il premio Nobel sull'effetto fotoelettrico, perché lei era una studiosa quanto lui, si erano conosciuti al Politecnico di Zurigo. E poi vedi la marca, c'è sulla copertina, la donna più bella del mondo, fino all'arrivo di Marilyn Monroe. Edith Lamarr è stata anche l'inventrice del wifi moderno. E poi se leggerendo
anche lei, era un'ingegnera.
Sì, esatto, perché lei ha fatto ingegneria e a 16 anni ha lasciato per il cinema, però poi l'ha richiamata di nuovo, perché il modo preciso di ragionare che gli dava quella scuola non lo togli dalla testa. Allora lei poi ha continuato per i fatti suoi durante la preparazione dei film, degli spettacoli, lei ha fatto i film più belli. Sansone e Dalila, l'inferno Giacusa, l'animale femmina, corrispondente X, recitava con Clark Gable, Spencer Tracy, Lana Turner, Judy Garland, Ingrid Bergman gli ha soffiato il posto in Casa Bianca, Bette Davis, madrina di sua figlia, una presunta storia con Gianni Agnelli durante il suo soggiorno in Italia. Insomma, fa 6 matrimoni, ha fatto una vita. Però poi, quando le hanno brevettato la sua invenzione, e hanno iniziato a stimarla come scienziata, lei ha abbandonato tutto il cinema, ha abbandonato tutto quello che era stato il suo passato, e ha avuto un cambiamento nella sua vita. Mi piacciono i cambiamenti nelle persone, no? A seconda di quello che vivono crescendo. Lei ha avuto un cambiamento, mi piace tantissimo come donna, anche Marie Curie ha avuto un cambiamento. Infatti le due ho selezionato da questi racconti per lo spettacolo che faccio il 7 novembre alla Sala Umberto di Roma, che si chiama Due donne ai raggi X, Marie Curie e Edith Lamarr, ve le racconto io, perché sono le due che hanno sono complementari, una cambia al contrario dell'altra, è bellissima la doppia storia. Ma torniamo alla cena. Oh, ma vuoi farmi delle domande?
Perché la prego, parla talmente bene, talmente bene.
Torniamo alla cena, la disposizione della tavola. Oh, prima cosa, intanto era il grande orchestratore, Hendrik Lorenz, aver disposto tutti a tavola. Il re e la regina al centro di questa tavolata lunghissima. A fianco alla regina c'era Albert Einstein, il posto più importante. E di fronte Einstein aveva Marie Curie. Per Einstein, se mi metto in piedi, per Einstein era bellissimo che Marie Curie poteva parlare con lei di fisica, poteva discorrere, poteva dire tutto quello che gli pareva. A sinistra Einstein aveva Compton, Arthur Compton, che aveva fatto un esperimento con i raggi X e aveva dimostrato l'esistenza dei fotoni, con lui scherzava molto. Poi c'era De Broglie, poi c'erano alcuni membri della famiglia Solvay. Hanno messo lontanissimo Lorenz, che era seduto di qua rispetto alla regina, ha separato, come fanno con i bambini, hanno separato Einstein da Niels Bohr e l'hanno messo laggiù per non farli discutere, per non farli parlare, ma cercavano in tutte le maniere di pungolarsi durante la cena, e tutti che avevano un terrore che i due si mettessero di nuovo a litigare. Gli altri due che hanno separato, Marie Curie e Boulanger, separati dalla stessa parte. Poi ognuno ha mostrato il proprio tic, la propria mania, la propria piccola stranezza. Per esempio, Max Born era un ansioso ipocondriaco. Lui aveva capito il modo di misurare non solo il battito cardiaco, ma anche la pressione con la mano, e quindi la faceva a ogni portata. Poi c'era chi invece, tipo Louis de Broglie, il francese aristocratico, viveva in una villa incantata vicino a Parigi, aveva la fissa di avere il bicchiere sempre un po' più di mezzo pieno. Appena beveva un po' d'acqua, subito chiedeva al cameriere di riempirglielo. Poi c'era chi aveva, per esempio, Langmuir, che era vicino ad Angevin, e aveva la fissa di conservare tutti gli oggetti di una vita. E quindi aveva una stanza dove poi lui andava lì dentro e sapeva che aveva tutti gli oggetti che gli erano appartenuti. Aveva anche una busta dove conservava tutte le buste che aveva utilizzato in tutta la vita. Einstein aveva anche lui il suo rituale di far tintillare il bicchiere, perché lui doveva parlare sempre teatralmente. Marie Curie alzava la forchetta in maniera armonica. Loritz l'ha svelato la moglie qual era il suo tic, lui si è vergognato perché lui annusa il cibo prima di metterlo in bocca. Allora quando poi la faceva si vergognava perché lo guardava, allora non voleva farsi vedere. E in tutta questa confusione procedeva la cena, questa confusione che ben presto i fisici avrebbero catalogato come entropia. A un certo punto però succede una cosa strana, nessuno l'avrebbe mai pensato. La regina faceva la maliziosa con Albert Einstein. Figuriamoci, Albert Einstein ci sguazzava in questa malizia, il grande seduttore di donne era Einstein. E allora si vantava che Einstein gli scriveva delle lettere, che erano un rapporto epistolare da anni. E figuriamoci, Einstein scriveva tutti, e al tavolo erano tutti fisici. E cosa ti vanti come di Einstein, pensavano agli altri. Però facevano tutti il loro gioco. Fino a che la regina si rivolge così ad Albert Einstein, quando poi la cena stava andando avanti, tutti parlavano, discorrevano, cercavano di parlare poco di fisica per non dar fastidio agli altri commensali, però quando parlavano la facevano capire a tutti. Einstein era uno che sosteneva questa teoria di voler parlare di fisica sempre in maniera semplice, in modo che tutti potessero capirla. Altri nella comunità scientifica non volevano, perché dicevano che la fisica dovevano capirla solo chi l'ha studiata in una certa maniera, si possono usare solo quelle parole. Vabbè, arriviamo al punto, la regina si rivolge così ad Albert Einstein. Era Einstein, una buona volta, ma mi vuole dire che cos'è questa benedetta relatività? La regina si rivolge così ad Albert Einstein, come se fosse dal parrucchiere. Cos'è questa relatività? Einstein era seduto, si alza in piedi. Certo, certo, cara regina, che glielo racconto, serio. Se voi mi chiudete in una stanza per 2 ore, con lei il tempo sembrerà passarmi in un attimo. Se mi chiudete per 2 ore in una stanza con mio amico Niels Bohr, il tempo sembrerà non passarmi mai. È semplicemente questa la relatività.
Molto bello. Bravo, bravo.
Bene, quindi sono arrivata poi al racconto già del clou, vi ho raccontato della cena, poi sono andati avanti a parlare, fino a che poi si sono salutati, tranne i due che hanno continuato a discutere, Niels Bohr e Einstein, hanno fatto la strada insieme all'Hotel Metropole di Bruxelles. Io sono andata proprio a dormire all'Hotel Metropole, dove, nella stanza dove ha dormito Albert Einstein, perché in quell'hotel è rimasto tutto uguale, gli affreschi, le foto all'ingresso, c'è questa foto all'ingresso, quindi ho chiesto la stanza di Einstein. E una cosa bella è che sono rimasti nella hall Einstein e Bohr a parlare, a discutere sulla loro versione della fisica quantistica. Fino a che la mattina all'alba Niels Bohr deve ripartire, va a prendere il treno, Einstein l'accompagna, e loro sono nemici, amici, possiamo chiamarli così, e finalmente Einstein si convince che ha vinto Niels Bohr, perché questa battaglia lunga l'hanno già discussa nel pomeriggio durante il congresso, lo va a accompagnare e aggiunge una piccola parte alla sua frase. Lo saluta, lui sta per prendere il convoglio, porta sui bagagli, e gli dice: ah, Dio non gioca a dadi, ma qualche volta può fare un'eccezione. Perché dichiara bandiera bianca e quindi la resa momentanea, però.
Bello, complimenti.
E sono felice, questa è una novità anche per me, questo libro è morbido, viene da mangiarlo. È un libro
è durissimo,
però questa copertina così, No, molto bella.
Allora, si chiama Super Donne per gli amici, perché ho raccontato 20 donne sotto forma di favola per la buonanotte per i bambini. E cioè, è illustrata da illustratori internazionali, tutti uomini, che si sono messi al servizio di queste 20 donne che io racconto. E niente, abbiamo fatto questo lavoro perché l'idea che oggi le bambine, i bambini crescono con un mito della principessa che non è più quella di un tempo, della generazione prima della mia, con le donne che stanno a casa a aspettare la scarpetta e il principe azzurro e il cavallo bianco. No, ora il mito è un altro. L'amica di Harry Potter è Hermione. Hermione è una secchiona, è una che studia, ai ragazzi piace tantissimo. Harry Potter è un miracolato, è uno che gli è arrivato, sono arrivati i poteri dall'alto e li mette in pratica. Hermione è una che si dà da fare, che studia, e piace tantissimo questo riferimento ai bambini di oggi. Hanno il mito di Hermione, così come anche nei film della Disney, che gli piace andare a vedere al cinema. Le principesse di oggi sono eroine single che si mettono a governare, che fanno le loro cose a prescindere se sono donne, uomini, maschi, sono a fianco ad animali, non importa, loro vanno avanti con chi c'è. E questo è un insegnamento enorme. Io sono cresciuta guardando Star Trek e Guerre Stellari. Loro, nella loro navetta che viaggiavano nella galassia, nelle galassie inesplorate, avevano al loro interno anche lì donne, uomini, animali, mostri, e non importava chi c'era, è un insegnamento grandissimo. Anche il centro di ricerca tiene questo. Chiunque lavora per un fine. Quindi quando sono cresciuta ho detto, vabbè, fuori poi sarà ancora così, no? È normale. E allora ho detto no, allora ho iniziato a raccogliere le donne che hanno in qualche modo segnato la nostra esistenza con i loro gesti, con le loro storie di umana, perché no, di umanità più disparata, con i voli e le cadute, non soltanto donne coraggiose che hanno lottato contro tutto e tutti, no, persone anche a volte normali nelle loro semplicità e nei loro difetti. Però sono queste le donne in cui specchiarci per vedere riflessa la parte di noi stessa di cui prenderci cura come il più prezioso dei regali della vita. E credo di aver finito la voce, tutte le energie che avevo le ho usate.
Dopo delle domande.
Ci sono delle domande.
Professor Calvano?
Io vorrei fare qualche leggera recitazione su Marie Curie e soprattutto sulle conoscenze di Solvay e di Nobel. Come mai Solvay si interessava a Nobel? Lui, Solvay era un industriale, ma era un industriale che aveva comprato una ditta che forse voi conoscete, che sono i Meissen, i gatti Meissen. I tanti Meissen che vengono fatti dal caolino, ma da un tipo molto particolare di caolino che si trovava solo dietro Berlino. Questo caolino era proprietà di Solvay, e la cosa importante era riuscire a sottrarlo, e Nobel riuscì, era proprietà di Nobel, scusate, e Solvay riuscì a convincere Nobel a venderglielo, e da allora il prezzo dei tanti Meissen saltò in alto dell'ordine di grandezza. Ogni piatto che prima valeva poco valeva 500 euro a piatto, e così via. L'altro punto riguarda Marie Curie. Effettivamente Marie Curie era una donna di primo ordine, però esiste una lettera molto bella del padre di Marie Curie, Marco, che scrive alla figlia, la sorella di Marie Curie, quando Marie Curie dalla Polonia decide di andare a Parigi, e le dice: stai attenta a tua sorella, perché tua sorella quando vede un paio di pantaloni non capisce più niente. Che risponde a verità, tant'è vero che un mio collega, quando io ero professore a Parigi, un mio collega che si chiamava, che era amico di Paul Langevin, mi raccontò la vera storia di Madame Curie e di Langevin. Marie Curie effettivamente aveva scritto delle lettere d'amore a Langevin quando era ancora sposata con Pierre. Tanto è vero che Pierre, molti francesi sostennero che Pieri si è suicidato buttandosi sotto il carro, perché aveva capito che la moglie era però questi sono fatti che raccontano le persone che c'erano, che la moglie lo preferiva. E allora che cosa fece la
Cina? Ma cerco
di scoprire come mai esistessero queste lettere. E pagò un tale che andava visitando, domandando in giro alle persone, proprio un vero e proprio spione, il quale scoprì che questo direttore del giornale aveva acquistato direttamente le lettere da un ladro che era entrato in casa alla Nacional e aveva rubato queste lettere. Quando lo seppe, la Nacional fu costretto a sfidare a duello il direttore del giornale. Questo direttore del giornale era un bravo direttore, si doveva sparare, la Nacional non aveva mai usato una pistola. Tanto è vero che andò alla colpo di tecnica e parlò con un matematico famoso che si chiamava Prostet. Prostet era uno dei grandi matematici francesi di allora, il quale dice: guarda, io i duelli non ne capisco, però so che bisogna mettersi spalla contro spalla, poi bisogna fare 10 passi in una direzione, quando arriva in fondo bisogna rigirare, io dico fuoco e voi sparate, quello succede. I due si dicono spalla a spalla, fecero i 10 passi, poi si rigirarono. Però Grostet si imbrogliò, invece di dire subito, disse fuoco subito prima che questi si rigirassero. A questi si trovarono, il primo con la pistola per aria, l'altro con la pistola buttata in terra, però ci avevano cosa fare. Allora, quello che ce l'aveva in puntata intanto, non so se avete cosa fare, dice, ma io sparo poi di lì e sparo in alto. Quello che l'aveva puntato in basso, che era invece il giornalista, disse come faccio, io sparo adesso sul più famoso fisico francese, non posso fare, e fece lui sparo per terra. E così finì in questo modo il glorioso il duello tra Parigi e l'altro punto importante, forse l'ho detto, era che riguardava Nobel. Effettivamente Nobel effettivamente Nobel era un uomo che guardava molto ai soldi, proprio era molto interessato ai problemi dei soldi. E il problema dei soldi lo risolve soltanto comprando direttamente il terreno sul quale si trova questo cavallino che è famoso. Il cavallino che esiste dietro, proprio dietro la zona di Berlino, l'ho conosciuta quando io vedevo Berlino, sono andato anche a vederlo, è effettivamente un cavallino molto particolare. Questo volevo dire con precisione.
La cosa bella è che di queste storie ne c'erano tantissime a Parigi, quando anch'io sono stata tanti anni e ognuno ti raccontava qualche aneddoto. I 5 duelli che ha combattuto con la Jeanne sono veri, perché lui doveva salvare l'onore, era sposato, era padre di 4 figli e così ha dovuto anche combattere 5 duelli. La morte di Pierre Curie è avvenuta il 19 aprile del 1906, Marie Curie era in campagna con le figlie e Paul Lajeune ebbe Pierre Curie stava attraversando a piedi Place Dauphine per andare abitualmente a insegnare alla Sorbona, quando venne travolta da una carrozza, fu calpestato dai cavalli e dalle ruote del carro, morì sul colpo. Dalla Sorbona chiamarono immediatamente Marie Curie per chiederle se voleva prendere lei la cattedra appartenuta al marito fino al giorno prima. Lei accettò e si presentò al lavoro il giorno stesso, senza che nessuno le abbia detto niente, ripeté l'ultima frase detta dal marito il giorno prima. E entrò nello stupore degli studenti per far capire la preparazione che aveva Marie Curie. E le storie a me vengono ogni volta i brividi quando racconto di Marie Curie, perché sono storie tutte di una normalità disarmante, però era una grande studiosa, era una che lavorava, il suo lavoro era molto meticoloso, era anche molto faticoso, a differenza di Edi Lamarck, che era genio, era guizzo, aveva l'intuito. Marie Curie faceva un lavoro faticosissimo e lei aveva intuito che questa fake blenda conteneva delle sostanze decisamente più radioattive dell'uranio. E allora prendeva, attingeva, però per ottenere alcuni milligrammi di radio abbastanza puro da poter essere misurati, lei voleva misurare il peso atomico,
bisognava lavorare tonnellate di pecblenda, e così attingeva da un contenitore una ventina di chili di pecblenda per volta, che versava in una bacinella di ghisa, che metteva sul fuoco, scaldava, scioglieva, filtrava, faceva precipitare, raccoglieva, riscioglieva, otteneva una soluzione, la travasava e la misurava, e poi ricominciava da capo, scaldava, scioglieva, filtrava, faceva precipitare, raccoglieva, riscioglieva, una soluzione, la travasava e la misurava, e andava avanti. Utilizzava il solfuro di idrogeno, che era una sostanza molto tossica, tutte le sostanze che utilizzava erano tossiche, ma non si sapeva allora. Lavorava in una stanza che era chiusa, non c'era neanche una cappa di aerazione, e se un granello di polvere cadeva nel contenitore dove i recipienti, dove le soluzioni cristallizzate, purificate, cristallizzavano, tutto il lavoro andava in fumo. Però finalmente, il 28 marzo del 1902, Maria annota su uno dei suoi famosi quaderni RA uguale 225,93, e questo è il peso di un grammo di radio, la fine di un'avventura senza precedenti nella storia della scienza.
Bellissimo,
è bello, vero? Perché la tenacia dei quanto a me piace, perché lei ci metteva proprio, a me piace chi ha la dedizione al lavoro, perché è una qualità molto affascinante. Poi c'è chi ha il guizzo, l'intuito, ma è una cosa diversa. Chi invece è lì, sta delle ore, alla fine ce la fa, e ancora pensa che soddisfazione. Dunque, vorrei che tu facessi un po' il punto della come sta andando?
Sta andando di così, veramente non potremmo desiderare una lettrice, una scrittrice, una scienziata. Sono molto molto felice perché io qui mi merito.
Oh, ma che bello, ma mi è fatto tanto piacere, seppur malata come il marito.
Pacchipirina,
vero?
Comunque siamo tutti incantati, onestamente tutti incantati.
Che io... sta con me quando è sana.
Esatto,
è molto bella.
Io sto qui, se volete la dedica sui libri,
io sono
qua, vero?
Okay. Bella.
Sì?
Vabbè. Se c'è qualcuno che fa, mi vuole qualche domanda ancora?
Quanto ci ha messo per questa ricerca?
Ah, questo 2 anni, questo qui, incredibile, ce l'hanno i fisici quantistici. Questo sono tanti pezzetti che io porto avanti da tempo, le storie di queste donne sono dei ritagli, delle stralci di cose, che non è che si trovano nelle classiche biografie, perché è un racconto umano. E poi queste sono ricerche in biblioteche, insomma, mi sono fatta mandare cose dagli archivi, ovunque, quindi una cosa è molto lunga.
Domande?
Ah, grazie,
non visto che è così carina, gentile e preparatissima, bisognerebbe approfittare. Io ho imparato quasi a memoria,
grazie. Perché è morto.
Bravo. E gli altri che sono quasi a memoria. Ringraziamo tanto, lo vedremo. E invitiamo al prossimo video, veramente,
sì,
con tutti i insegnamenti che ho fatto oggi.
Grazie, è stato un bel pomeriggio anche per me, grazie.